Radio Giornale.
Buongiorno da Giuseppe Limoncello. Intesa raggiunta su Nord Stream 2. Washington cancella l'opposizione al gasdotto che collegherà Russia e Germania. Forte preoccupazione espressa da Ucraina e Polonia. L'avvertenza sugli oppiacei negli Stati Uniti. Quattro grandi produttori e distributori accettano di pagare un indennizzo da 26 miliardi per annullare le cause intentate nei loro confronti. Scende lentamente il livello delle acque dei laghi in Svizzera. Attesi nuovi violenti temporali nel weekend, ma gli esperti rassicurano, la situazione non deve preoccupare. 10 anni fa le stragi di Utøya e Oslo in Norvegia, 77 le vittime della follia neonazista di Breivik, nel giornale la rievocazione di quei fatti. Gli Stati Uniti fanno dunque cadere la loro opposizione al gasdotto russo Nord Stream 2, una decisione che suscita preoccupazione tra i paesi dell'Europa centro-orientale, in particolare di Ucraina e Polonia, che hanno chiesto consultazioni ufficiali con l'Unione Europea. Ieri Stati Uniti e Germania hanno annunciato di aver raggiunto un accordo che consente il completamento del controverso gasdotto che collegherà la Russia alla Germania, bypassando l'Ucraina. In redazione Mangiula Batia.
Ancora qualche giorno fa il presidente americano Joe Biden aveva ribadito che quello di Nord Stream 2 era un bad deal, un cattivo affare destinato a portare benefici solo a Mosca. Il grande gasdotto sottomarino che attraverso il Mar Baltico porterà il gas russo direttamente in Germania è praticamente già completato. Oltre 1200 chilometri di infrastruttura, costata 11 miliardi di dollari, che trasporterà quasi 30 miliardi di metri cubi di gas naturale l'anno, assicurando a Berlino e al resto dell'Unione Europea nuove vitali forniture energetiche. Ieri la svolta della Casa Bianca, con l'annuncio di un accordo con la Germania che spiana la strada all'ultimazione e al varo del gasdotto, mettendo da parte la preoccupazione che il progetto possa alimentare le aggressive ambizioni internazionali del Cremlino. Tra i punti dell'intesa, centrale è il messaggio indirizzato alla Russia con la minaccia di imporre sanzioni e altre misure punitive se dovesse sfruttare Nord Stream 2 per fare pressione sull'Europa o ricattare l'Ucraina. Inoltre vengono offerti a Kiev investimenti in campo energetico per compensare le ricadute negative dovute all'entrata in funzione del gasdotto. Donald Trump e Barack Obama si erano fermamente opposti al progetto, usando la leva delle sanzioni. Il presidente Biden, nel giustificare la nuova rotta, ha dichiarato che ormai è troppo tardi per fermarlo. Meglio quindi mantenere buoni rapporti con la cancelliera Merkel, il modo migliore per combattere l'influenza di Mosca. Biden aveva già fatto un passo in questa direzione in maggio, sospendendo le sanzioni contro Nord Stream 2, società russa con CEO tedesco e sede a Zugo.
Un mega patteggiamento da 26 miliardi di dollari, e questa è la proposta per far risarcire a quattro produttori e distributori di farmaci, tra i quali Johnson & Johnson, i danni provocati dall'epidemia di oppiacei che ha devastato gli Stati Uniti negli anni scorsi. Da Washington il nostro corrispondente Emiliano Boss.
Saranno al riparo dalle oltre 3.000 cause intentate contro di loro e da ogni futura azione legale, ma dovranno versare un indennizzo che non ha quasi precedenti negli Stati Uniti, 26 miliardi di dollari nell'arco di 18 anni. È questo il compromesso annunciato dai procuratori generali di una quindicina di stati che chiama in causa Johnson & Johnson, produttrice di un analgesico a base di oppiacei, e tre società di distribuzione farmaceutica. Hanno tutte sempre negato qualsiasi responsabilità, ma accettando adesso di pagare il gigantesco indennizzo ammettono in qualche modo un ruolo nell'epidemia che ha squassato l'America a partire dalla fine degli anni 90. Il risarcimento finanzierà trattamenti contro le dipendenze, sostegno alle famiglie e altri progetti sociali. Stati, enti locali e città coinvolte in questa azione legale contro le società avranno un mese di tempo per aderire all'accordo. Alcuni stati, tra cui la West Virginia, uno dei più colpiti dall'epidemia di stupefacenti, hanno già respinto la proposta. Se confermato, si tratterebbe del secondo più grande indennizzo, dopo quello da quasi 250 miliardi di dollari del 1998 sul tabacco. Resta comunque ancora aperto un altro capitolo, quello sulla Purdue Pharma, la società che ha chiesto la bancarotta dopo aver incassato miliardi di dollari con la l'antidolorifico OxyContin. Secondo le accuse, è stato venduto per anni senza indicare in modo adeguato il rischio di dipendenza.
In Svizzera i laghi di Neuchâtel, Bienne e dei quattro cantoni sono ancora al grado 4 su 5 nella scala dei pericoli. La diminuzione del livello dell'acqua prosegue infatti lentamente e nei cieli dovrebbero di nuovo scaricare pioggia con temporali anche violenti previsti nel fine settimana. Quanto deve dunque preoccupare questa situazione? Lucia Mottini lo ha chiesto al responsabile della sezione idrologia dell'Ufficio federale dell'ambiente.
Al nord sono previste precipitazioni meno intense, dunque la situazione che oggi sui laghi è ancora tesa, ma che si sta normalizzando, non dovrebbe essere intaccata da queste precipitazioni.
Ci tranquillizza subito Carlo Scapozza, i temporali del weekend non dovrebbero far precipitare la situazione dei laghi, anche se il livello dell'acqua è ancora molto alto.
Sì, è giusto, i laghi sono pieni, soprattutto il lago di Bienne e di Neuchâtel, che sono collegati dal canale della Sihl, hanno bisogno di molto tempo, parliamo di più settimane per arrivare a un livello normale.
Le acque del lago di Neuchâtel non possono abbassarsi fin tanto che non calano quelle del lago di Bienne. Lago di Bienne che però può scaricare nel fiume Aar, attraverso la diga, solo un quantitativo limitato di acqua. Carlo Scapozza.
La portata limitata per evitare danni a valle del lago, nei cantoni di Berna, Soletta e Argovia. La Confederazione dei Cantoni hanno già deciso di aumentare un po' questo limite massimo fissato per poter svuotare più velocemente il lago di Bienne.
In caso di grandi precipitazioni, con i terreni ancora gonfi d'acqua, i fiumi e i laghi salirebbero in fretta.
Esatto, la situazione che abbiamo avuto la settimana scorsa, le precipitazioni sono andate tutte nei deflussi dei fiumi e poi entrate nei laghi facendo aumentare i livelli perché i terreni non erano più in grado di assorbire. Questa predisposizione dei terreni resta ancora per qualche settimana, sì.
Occhi aperti quindi all'Ufficio federale dell'ambiente, dove le previsioni meteo sono scrutate ogni giorno.
In Cina intanto cresce il bilancio delle vittime e delle persone costrette a sfollare dopo l'alluvione che ha investito la città di Zhengzhou nella provincia cinese dello Henan. Le piogge torrenziali cadute nella regione hanno provocato l'inondazione delle strade della metropolitana cittadina e intanto cominciano a sollevarsi gli interrogativi sul mancato allarme lanciato dalle autorità. Gli aggiornamenti con il nostro collaboratore Gabriele Battaglia.
Il numero delle vittime è salito a quota 33 secondo l'ultimo bollettino delle autorità cinesi, mentre sarebbero 3 milioni le persone in qualche modo affette dall'ondata di maltempo che ha colpito la provincia dello Henan. Il livello di allarme è stato portato al livello 2 intanto, mentre ci si chiede come mai le autorità locali abbiano sbagliato a prevedere le inondazioni a Zhengzhou, la città da 12 milioni di abitanti così duramente colpita, dove 1,5 milioni di persone sono state evacuate dai quartieri sud occidentali. Basti dire che a Zhengzhou martedì sono caduti 209 mm d'acqua in 24 ore contro i 154 di Colonia, altra città duramente colpita dal maltempo la settimana scorsa. Adesso si dice che molto semplicemente i meteorologi si sono sbagliati, prevedendo piogge torrenziali più a nord di un centinaio di chilometri in una zona montana. Alcuni però denunciano l'insufficienza delle centraline di monitoraggio atmosferico che sarebbero scarse e tecnologicamente arretrate nelle località di provincia, mentre l'attenzione maggiore è concentrata su città come Pechino e Shanghai.
La diffusione della variante Delta, cronaca di questi giorni, sta portando ad un'impennata dei contagi in molte nazioni, in tutti i continenti, e non fa eccezione Cuba, dove la crisi sanitaria arriva in un momento critico per il paese, che sta ancora confrontandosi con le recenti proteste di massa e un rapido crollo economico. Ce ne parla la nostra collaboratrice dal Centro America, Laura Daverio.
Si aggrava la crisi sanitaria a Cuba. Il paese, che all'inizio della pandemia è stato in grado di mandare delegazioni di medici all'estero, inclusi paesi europei. I contagi scoppiati prima nella regione di Matanza, a est dell'Havana, hanno raggiunto i 100.000 in sole 3 settimane, su un totale di 300.000 dall'inizio della pandemia. Cuba è l'unico paese in America Latina ad aver sviluppato vaccini propri, due dei quali avrebbero un'alta percentuale di efficacia, ma meno del 20% della popolazione al momento è vaccinata. La variante Delta è il motivo dei rapidi contagi che colpiscono Cuba in un momento di profonda crisi politica. Un altro motivo è che la crisi economica impedisce un rigido lockdown, anche solo perché la gente fa fila di ore per trovare cibo. Meno di 2 settimane fa si sono tenute a Cuba le proteste di massa più grandi degli ultimi 30 anni. La gente chiede cibo, medicine e servizi base come elettricità, e a questo si sono aggiunte richieste per una maggiore libertà individuale. I contagi accrescono il malcontento in un momento critico, proprio in uno dei settori di successo del Partito Comunista di Cuba. L'isola sta vivendo la più grave crisi economica dal crollo dell'Unione Sovietica, quando perse il principale sostenitore. A nulla sono servite le ripetute richieste internazionali agli Stati Uniti di eliminare o almeno sospendere l'embargo economico. Questo mentre negli ospedali di Matanza mancano personale, ossigeno, ventilatori e medicine.
Non è pentito e non ha mai espresso rimorso Andres Behring Breivik, l'estremista neonazista, oggi 42enne, che esattamente 10 anni fa, il 22 luglio 2011, uccise 69 studenti che partecipavano ad un campo estivo laborista sull'isola di Utøya in Norvegia. Sconta sempre la sua pena di 21 anni di carcere, mentre a Oslo si è ancora in alto mare per quanto riguarda la ricostruzione del quartiere danneggiato dalla bomba fatta esplodere dallo stesso Breivik nella capitale norvegese come preludio alla strage e che aveva provocato 8 morti. Ci ricorda quei fatti la nostra collaboratrice Irene Peroni, già all'epoca giornalista freelance ad Oslo.
Sì, di quella giornata terribile ricordo che la mattina ci fu una pioggia battente, violentissima. Io avevo un impegno di lavoro all'aperto e quando tornai a casa ero fradicia e dopo pranzo decisi di riposare. E mentre dormivo feci un sogno stranissimo, sognai di pilotare un aereo e di andarmi a schiantare per terra, e nel momento in cui mi schiantavo con l'aereo, ovviamente per lo spavento, mi svegliai di soprassalto e pochissimo dopo mi arrivarono i primi SMS dei miei amici che volevano accertarsi che stessi bene, perché nel frattempo era scoppiata la bomba, quindi è chiaro che il suono, diciamo l'esplosione della bomba nel mio sogno si era trasformato in questo impatto terribile. E poi sono cominciate ad arrivare le notizie da Utøya e noi eravamo increduli qui a Oslo, non riuscivamo a credere che potesse essere lo stesso attentatore o gli stessi attentatori, tanto più che i 2 attentati si erano svolti in 2 località diverse, a una certa distanza l'una dall'altra.
Irene, com'è cambiata la società norvegese da allora? In che modo, insomma, il paese, la Norvegia, si è ripresa da quell'evento traumatico?
Sicuramente questo fatto, questo evento così drammatico ha rappresentato la perdita dell'innocenza, come è stata chiamata, da parte della Norvegia. Cioè la Norvegia si è risvegliata a una dura realtà, si è resa conto che non era immune alle tragedie del terrorismo, in questo caso terrorismo domestico. Ciò che i superstiti di Utøya rimproverano alle autorità è il non aver affrontato in maniera seria il problema della radicalizzazione di alcuni individui nella società norvegese. Come si arriva a un Breivik? Tanto più che 8 anni dopo la strage di Utøya, c'è stato un altro episodio gravissimo in cui un ragazzo neonazista di nome Philip Manshaus, molto giovane tra l'altro, aveva solo 21 anni, ha ucciso la sorella di origini cinesi, la sorella adottiva, e poi si è recato in una moschea tutto armato con l'idea di fare una strage anche lì. E per fortuna ha soltanto ferito una persona ed è stato poi bloccato da un fedele, ma avrebbe potuto commettere un'altra strage.
Irene Peroni, la sua testimonianza da Oslo. La pagina sportiva ora con Lorenzo Boscolo, ancora poche ore e poi l'avvio ufficiale ai Giochi Olimpici di Tokyo.
Ebbene sì, scusate il ritardo. Cambugi, Schurter, Spirig, Steingruber. Chi tra queste atlete, insomma, sarà il nostro portabandiere? Saremo a vedere, se lo chiederà tra l'altro anche l'ex direttore artistico della cerimonia d'apertura, Kobayashi. Battute a parte, sì, mancano poche ore, alle 13 domani, cerimonia d'apertura dei Giochi Olimpici. Lo sport probabilmente inizierà finalmente a prendere il sopravvento. Sport che ieri ha proposto il secondo turno preliminare di Champions League e i campioni svizzeri che hanno pareggiato a Bratislava Bratislava contro lo Slovan, 1-0-0 che lo Young Boys si porterà appresso tra pochi giorni, mercoledì prossimo, durante la partita di ritorno prevista in quel di Berna. Nella Conference League siamo allo stadio del secondo turno di qualificazione, 2 le Svizzere impegnate, alle 18 il Servette affronta in trasferta i norvegesi del Molde, alle 20:15 la Basilea riceve gli albanesi del Partizani. C'è anche del tennis questo pomeriggio. Alle 17:30 c'è una sfida valida per gli ottavi tra il semifinalista a Wimbledon, ossia la canadese Shapovalov contro il ceco Kopriva, e poi c'è anche della pallanuoto con la finale del campionato svizzero alle 20:30 a Lido. I Lugano Sharks affrontano in gara 1 il Kreuzlingen.
Noi ci fermiamo qui, ma l'informazione continua sul nostro sito rsi.ch/news. Grazie dell'attenzione, buon proseguimento ad ascolto.
Radio Televisione Svizzera.